quarto appuntamento con le nostre 10 parole. Oggi proseguiamo nell'elenco, ma non in ordine. Quindi, se ci eravamo fermati alla quinta parola, al cosiddetto quinto comandamento, oggi vediamo il sesto, ma poi non il settimo, ma quindi dopo il sesto. Passiamo a vedere il nono e il decimo, perché capirai, ecco, mi è sembrato più interessante collegare il sesto con il nono e soprattutto con il decimo, e quindi poi, visto che non è l'ultimo appuntamento, nell'ultimo, che sarà il prossimo, non questo, vedremo invece quelli che ci siamo lasciati dietro, cioè il sette e l'otto, che seguiranno appunto la settimana prossima. Quindi buon ascolto e buona visione.
Ci eravamo fermati la volta scorsa al quinto, abbiamo fatto quarto e quinto comandamento. Questa sera dovremmo fare sesto e settimo, però ho pensato meglio di organizzare e di fare sesto, nono e decimo. Il prossimo, ovviamente, oltre a fare un attimo di conclusione dove tireremo le somme, vedremo il 7 e l'8, che è anche il titolo di un simpatico film, se vi interessa. Casomai poi lo vediamo pure, però a parte, perché non c'entra. Allora, oggi vedremo quindi sesto, nono e decimo, che secondo me sono abbastanza bene collegati. Anziché riprendere da dove eravamo rimasti con il libro dell'Esodo o il libro del Deuteronomio, cioè laddove troviamo scritte queste parole che Dio ha consegnato direttamente al popolo attraverso Mosè, anziché partire da là, questa volta facciamo un passo avanti, potremmo dire, e ci dici, lo sapete cos'è, no? Cantico dei Cantici, che è un libro, uno dei 73 libri della Sacra Scrittura. Cantico dei Cantici. Cito: perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Cantico dei Cantici. Sesto comandamento, solitamente lo conosciamo come non commettere atti impuri, oppure come non commettere adulterio. Ora voi mi direte, ma l'adulterio è una cosa, gli atti impuri sono tante altre cose. Ma sempre la siamo, sempre a quello ci riferiamo. Il famoso sesto comandamento, famoso soprattutto nella formazione in seminario, nella nostra formazione in seminario, eh? Con voi meno? No, stavo dicendo proprio questo, cioè che il famoso comandamento che nella formazione dei seminari è taciuto, o il più delle volte detto proprio sottovoce, è in buona parte sublimato, perché ancora non l'abbiamo capito nessuno, nonostante insomma in tanti ce lo domandiamo. È uno di quei comandamenti un po' più scomodi, perché ha a che fare effettivamente con una sfera, o che proprio per eccellenza la sfera intima. Questi atti impuri sono quelli che hanno a che fare con l'intimità di ognuno di noi, per cui è sempre un po' scomodo parlarne. Ora, questa sera non scandalizzeremo nessuno, per carità. Non commettere atti impuri o non commettere adulterio. Sappiamo bene cosa significa adulterio, no? Partiamo da una cosa: che sesso e peccato non sono assolutamente dei sinonimi. Dire sesso non significa dire peccato. Dire sessualità non significa dire peccatore o peccatrice. Non sono due parole che hanno a che fare l'una con l'altra. Il sesso e il corpo, la corporeità e quindi la sessualità sono dei doni di Dio. Sono assolutamente doni di Dio. Non sono un errore, uno sbaglio, un errore di fabbrica, una svista. Non si tratta di questo, cioè non è capitato che gli esseri umani, che l'uomo e la donna venisse sessuato. Era esattamente come era previsto. Nel libretto delle istruzioni troverete scritto che l'uomo e la donna hanno un sesso e sono sessuati, hanno una loro sessualità. Non va perciò assolutamente demonizzata la sessualità, la corporeità. Sesso uguale peccato, però, è un modo di vedere abbastanza diffuso, ma è assolutamente errato. Sesso uguale peccato è una cosa che non sta né in cielo, perché Dio non l'ha pensata così, e tantomeno in terra, perché Dio non l'ha fatta così la terra. È una cosa paradossale. Forse una volta potremmo dire, paradossalmente, una volta era più chiaro che la sessualità fosse un dono. Oggi di meno. E potreste dirmi, ma non è al contrario? Quando si va avanti, si progredisce, insomma, l'umanità fa passi avanti, impara e quindi si aggiorna a dei miglioramenti. A quanto pare no, almeno su questo. Ma vediamo perché, qual è il motivo. Quando l'atto sessuale era esclusivamente l'atto del marito e della moglie, esclusivamente, questa cosa era più facile da comprendere. Cioè, una volta l'uomo e la donna non se lo sognavano qualcosa che fosse sesso all'infuori dell'unione matrimoniale. Siccome questa cosa un po' sembra essere scemata, siccome sembra che il tabù l'abbiamo rotto, in realtà ne abbiamo creati di nuovi, perché se ci fate caso c'è sì una certa disinvoltura rispetto a prima a parlarne, ma in realtà sono aumentati i casi in cui ci è argomento scomodo, ci vergogniamo di parlarne. Ora, oggi è così usuale vivere il sesso e la sessualità che è diventata la cosa più banale del mondo, se non tra le cose più banali del mondo. Ha perso il suo valore, perché ce l'ha un valore. La sensualità oggi è principalmente un gioco per gli adolescenti, se ci fate caso, e non più una questione da adulti, un gioco per adolescenti piuttosto che una questione da adulti. Ed è banale e banalizzato al punto di essere anche scisso dalla sua anima. Qual è l'anima del sesso, della sessualità? L'amore. Ormai, fateci caso, parlare di sesso è una cosa, parlare di amore è un'altra cosa. Quando in realtà non dovrebbe essere così. Quando in realtà dovrebbero essere due facce della stessa medaglia al massimo, se non la stessa cosa. L'unica carne. Non è necessario ormai legarlo, perché non c'è bisogno neanche più di amarsi. Due persone non hanno bisogno di amarsi per avere rapporti sessuali, così come li chiamiamo. Non è più legato all'amarsi il sesso. Non è neanche necessario volersi bene. Ormai è superato, neppure piacersi. Basta solo mettersi d'accordo, funziona così oggi. Ormai ci sono tante modi di dire, per dire questa cosa, Spero di non scandalizzarvi con questa cosa, perché se mai alzate la mano e dite sono scandalizzato, io la smetto, mi fermo. Però ormai basta che due persone si mettono d'accordo e sono nate nuove figure. Gli scopamici, che sono amici per, volgarmente detto, scopare e basta. Ce n'è una che è un po' più raffinata, che è amici con benefici. Ed è tutto dire, perché sembra un contratto assicurativo, no? Ecco, per non parlare poi di internet, che offre una varietà di siti per incontri e per, come è scritto qua appunto, scopamici, che non immaginate. Ci sono tante opportunità. Basta semplicemente, vedete, mettere sono uomo e cerco donna, regione, e ti trova lui direttamente le persone interessate che, come te, hanno messo i loro dati, e quindi ti fa trovare quella più vicina, così ti fa risparmiare pure benzina, che al giorno d'oggi non è una cosa da... Va bene, ovviamente scherzavo. La sessualità è una cosa divina. Il Cantico dei Cantici la presenta come una cosa assolutamente divina, non umana, divina prima di umana. Non si parla nel libro del Cantico dei Cantici di Dio. Tra l'altro mi pare che Dio non è neanche nominato nel Cantico dei Cantici, eppure è un libro che fa parte della Bibbia, ci sarà un motivo. Non penso che è scivolata la mano e l'hanno messo dentro, no. Si parla dell'amore di due giovanissimi innamorati. Di questo si parla nel Cantico dei Cantici. Di due giovani innamorati, giovani tra l'altro. Ed è un amore non maturo, non adulto, è un amore focoso, acceso, passionale. È un amore puro, è un amore, diremmo, disinteressato, cioè che senza secondi fini. È un amore non pianificato, non è che è pensato prima, non è organizzato. È proprio la classica storia d'amore, quella che un po' qualche film ancora, qualche telenovela soprattutto ti fa vedere, no? Quell'amore proprio tipo Via col vento, no? Quel genere di amore così vissuto proprio al massimo della passione. Ma ditemi una cosa, il vero amore esiste? Sì. Qualcuno non è d'accordo? O siamo... Esiste, siamo tutti d'accordo che il vero amore esiste? Ma allora ditemi, perché quando si è giovani questo amore si sente forte? Si fanno le follie? Ci si sente proprio spinti da questo amore? Dicevamo qualche tempo fa, qualche incontro fa, non ricordo su quale sera, il primo, che quando uno è innamorato tutto è spettacolare. Ricordo di aver detto che pure i cassonetti da spazzatura sono belle, hanno un lato affascinante, tutto è bello. Perché quando si è giovani o all'inizio di una storia d'amore questo avviene, e poi quando si comincia a diventare adulti e a crescere avviene un raffreddamento? È una cosa che avviene sempre. Posso dire una cosa però, che l'euforia del giovane, dei giovani innamorati, non è la stessa euforia degli anziani che già si amano da una vita. Ma, e volevamo giungere qua, è chiaro che questo è normale, così come è normale che qualsiasi altra voglia, desiderio, passione possa affievolirsi, ma l'amore è un qualcosa che non va via, è un qualcosa che va riscoperto, alimentato, coltivato ogni giorno. Era questo che dovevo dire? Giusto? Ecco, perfetto. perché è così che funziona. Cioè, se noi pensiamo all'amore solo come a quello che ci fa, insomma, saltare di qua e di là spensierati, quello non è il vero amore. Il vero amore è quello che nella pazienza, nella sopportazione anche, si riesce a vivere ogni giorno. Perché, come dicevamo l'altra volta, è bello amare qualcuno quando quel qualcuno è bellissimo, fantastico, biondo, abbronzato, meraviglioso. È facile. Quando invece lo vedi in un letto sofferente, che è più vegetale che umano, là è più difficile amarlo, ma l'amore si vede là. Lì si capisce se il tuo è vero amore oppure no. E di questo, insomma, testimonianze ce ne sono tantissime, che fanno vedere la dedizione dei coniugi l'uno all'altro. E voglio dire, questa cosa da dove gli viene? Non certo semplicemente dal guardarsi, perché si sa, quando uno è giovane è più bello, quando uno è anziano comincia a decadere anche in quella bellezza, ma una bellezza esteriore, quella interiore che ti ha fatto innamorare di quella persona, c'è ancora. A volte è vero che si raffredda, ma basta riscaldarla di nuovo, perché è normale che si raffreddi. Ma riscaldandola, alimentandola, continua a esserci. Ecco, non sempre la sessualità vissuta ci permette di vivere però in maniera piena l'amore. Ed è anche questo un paradosso. Pensate però che il Cantico dei Cantici ci dice che Dio ha creato la sessualità come una cosa altissima, come la cosa che rende l'uomo sempre più simile a Dio. È la sessualità che rende l'uomo molto simile a Dio. Ci siete arrivati al perché? Perché attraverso la sessualità che l'uomo genera la vita, così come Dio genera la vita. Ma si può demonizzare una cosa del genere? Ma assolutamente no. È un controsenso spaziale. È un controsenso incredibile. È la cosa per eccellenza. Attraverso la sessualità tu generi vita. Attraverso la sessualità tu ti rendi sempre più simile a Dio, e non c'è realizzazione più grande per l'uomo. In un atto sessuale sono concordi in un unico evento il cuore, il corpo e la mente. Ci metti l'amore, quello del cuore, quello vero. Ci metti il corpo, il tuo corpo, il corpo che Dio ti ha dato, il corpo che ti veste. Ci metti la mente, l'intento. Lo pensi, lo vivi, sei consapevole, sei pienamente convinto. Questa keyword, questa parola chiave, dice non commettere adulterio, che potremmo dire anche non tradire chi ami, non tradire la fiducia di colui, colei al quale hai promesso il tuo amore. Dicevo, questa parola chiave vieta l'inserimento di terze persone tra i due che si amano. Se vi ricordate, nel rito del matrimonio c'è quella frase famosa che un po' io, quando la dico apposta a voce alta, perché vorrei far tremare, oltre alle colonnine della chiesa, anche il cuore di qualcuno. L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Vi ricordate che c'era quel proverbio: tra moglie e marito? Però è anche vera una cosa, è una barzelletta, ve lo dico, però c'è chi l'ha completata come: tra moglie e marito il terzo gode, che invece era un altro proverbio, ok? Però è proprio questo il senso. Cioè, tra due non ci sia un terzo. Questo dice la parola chiave, questo dice il comandamento. Ed è vero che l'adulterio a volte lo trasformiamo in una giustificazione. Attenzione che per adulterio non intendo solo, e lo vedremo tra breve, un adulterio fatto e completato, ma adulterio nasce già nella nostra testa, lo vedremo tra breve. A volte trasformiamo questo in una giustificazione per coprire un po' quelle che sono anche le nostre necessità più animalesche. È vera una cosa però, e qua spezzo una lancia a favore del mondo femminista perché è giusto così, cioè che vedete un po' la società in cui viviamo come intende diversamente il tradimento e l'adulterio quando a compierlo è l'uomo e quando a compierlo è la donna. Che se è la donna che tradisce è puttana, se è l'uomo è cacciatore. Vedete, cioè, è una mentalità molto sbagliata, è una mentalità che veramente ci fa capire che facciamo le combiniamo le cose e poi siamo noi stessi a trovare le giustificazioni per giustificarci. Quelle volte che la frase "io la amo mia moglie", però quando vado con le altre non è per amore, è solo per sfogare la mia sessualità. Vedete che non ha senso questa cosa, cioè non è per criticare, ma non ha senso. Perché se sessualità è l'esercizio dell'amore, e non si spiega questa cosa, non funziona. Non funziona. La sessualità è una cosa troppo seria per essere intesa così. L'istinto animale è un'altra cosa. Perché l'uomo è differente dall'animale? Guardate che non è vero che l'uomo ha l'istinto animale così come lo intendiamo noi. Cioè, l'uomo è creato da Dio come uomo, non è che ha creato tutti gli animali di cui uno, la cui specie si chiama uomo. No, l'uomo l'ha fatto a parte. L'uomo è creato a parte, ha un altro procedimento. L'ho messa per ridere. Non commettere atti impuri è un invito all'amore casto, non in questo senso. Che cos'è un amore casto? Perché potremmo dire, ma marito e moglie sono chiamati a vivere la castità? Non quella detta comunemente castità, perché il matrimonio è ordinato alla sessualità di marito e moglie, no? Non parliamo di continenza. Quella è la continenza, ma ridurre la castità alla continenza è banale anche quello. Dice un briciolo di roba e poi c'è tanto altro da dire che lascia così non detto. Parliamo di invece di amore casto, che è diverso. L'amore casto è un amore che si difende da ciò che vorrebbe distruggerlo. E solo chi non ama può distruggere l'amore. Solo ciò che amore non è distrugge l'amore. Questa parola chiave ci dice una sola cosa. Difendi l'amore. Per questo abbiamo iniziato con il Cantico dei Cantici. Per questo stiamo parlando di amore, laddove l'argomento di cui parlare è la sessualità, il sesso. Esiste una parola nella Bibbia, che è questa, che indica l'adulterio, tinaf. Adulterio nella Bibbia è scritto con tinaf, ma non solo, anche la parola sacrilegio si dice tinaf. Sono strettamente connessi, più di quanto si pensi, queste due parole, adulterio e sacrilegio. Ora, permettetemi di fare una veloce carrellata, perché il tempo è sempre quello, quindi vado, non mi dilungo più di tanto, dove andremo un attimo a esaminare, giusto per portare qualche esempio che può aiutare a comprendere meglio quello che in teoria abbiamo detto, quello che è il modo nostro odierno di intendere il sistema sessuale, chiamiamolo così. Ok, provo a riassumerlo in alcuni punti. Primo punto, exit options, che opzione di uscita si dice. Questo termine è un termine utilizzato nella finanza. Quando si fanno gli investimenti, a un certo punto c'è una exit options, un'opzione di uscita, cioè quando non mi conviene più, tirati fuori. Quando l'investimento non è più conveniente, tirati fuori dall'investimento, non farlo. Quando diciamo il gioco vale la candela, quando ecco il gioco non vale la candela, non comprare la candela, lo sapete perché si dice così, no? E quando giocavano a carte, a dadi, a scacchi penso pure, no? Cioè non è che c'era la corrente elettrica, nei locali di ponere nelle cose, avevano le candele, e le candele, ogni candela si pagava. Quando il gioco non conveniva più perché stava andando male, dice, guarda, il gioco non vale la candela, smettiamo di giocare. Il gioco perdiamo, quindi è inutile comprare un'altra candela per continuare a giocare. Quindi questa è la stessa cosa. Ma ora io dico, se l'amore è prendermi cura dell'altro, a questo punto come si interpreta il fatto che quando non me ne viene più nulla da quello, io tranquillamente saluto tutti e me ne vado? Non funziona, non può essere un rapporto di amore questo. E quando c'è da prendersi cura dell'altro, che faccio? Smetto di prendermene cura perché non mi conviene più? Perché non me ne viene più nulla? Ma non vedete come così l'altro diventi assolutamente sempre più un oggetto? Questa parola, questa parola che oggi diciamo con tutta questa leggerezza, tanto da scriverla a lettere cubitali sui muri, ma lo capiamo cosa significa? Quanti lo sentiamo dire? Io ti amo, io lo amo, io la amo. Ma l'invito sarebbe, ma sei davvero dentro questa parola, comprendi davvero cosa significa amare una persona? Lo diciamo in maniera troppo leggera a volte. Secondo punto è la fretta. Il nostro modo di intendere oggi la sessualità non prescinde da una certa fretta. Fretta a fare cose. Ad avventurarci come Indiana Jones, senza avere piena consapevolezza delle cose. Perché? Perché? Perché dobbiamo bruciare le tappe, questo è soprattutto il caso dei più giovani, bruciare le tappe, sbrigarsi. È vero che una volta ci si sposava più giovani, è vero che ora ci si sposa più tardi, però certe esperienze, non solo quelle sessuali, si fanno molto tempo prima, sono anticipate. Per quale motivo? Cioè, chi di voi, senza avere la patente, si azzarderebbe a prendere una macchina e a guidare? No, perché è la stessa cosa. Cioè, senza patente non si guida. Chi di voi ha mai dato un esame senza aver studiato prima? Uno sciocco. Cioè, se devi dare l'esame devi studiare prima. Non si può dare l'esame senza la giusta preparazione. Eppure il sesso senza l'amore sembra rientrare esattamente tra queste, cioè fretta, non ho studiato, non fa niente, fa l'esame lo stesso. Vedete, sono sottigliezze il più delle volte, cose che potremmo dire, vabbè dai, sono aranna lana bumbala, si dice qua, no? A bumbala che cos'è? A bumbala, quando ce l'ha grande il collo? Quando grandina, quale probabilità ci sia che un granello di grandine entri là dentro? E intanto, dice, ogni tanto capita, io devo ranno una bumbala, no? Quindi, potremmo dire, ma uno su mille. Però vedete, quell'uno su mille esiste. Il fai da te è un altro punto importante da toccare. Lo ironizziamo così. Ma l'espressione basto a me stesso, la mia sessualità me la vivo da me, guardate che è il contrario del vivere l'amore. È una cosa assolutamente opposta, perché l'amore è dono all'altro, donarsi all'altro, per natura. È chiaro che il bastare a se stessi è contro natura. E vabbè, lo sappiamo cosa intendiamo con il fai da te, l'autoerotismo, la masturbazione, l'autoeccitamento. Uno potrebbe dire, vabbè, l'autoeccitamento è una cosa mentale, no, fa parte di quello. Sembra vuoi dire che il casello prima di arrivare ad altro, in realtà risultano essere dei rifugi abbastanza buffi, perché sono come quelli che mettono la polvere sotto il tappeto, cioè, ma prima o poi lo dovrai spostare il tappeto. Quindi che fai? Al momento la metti là e tu stesso poi lo sai che c'è là sotto la polvere, no? Sono dei rifugi buffi perché in realtà ti chiudono dentro te stesso e non ti aprono all'altro, perché l'amore è sempre quello, apertura all'altro, così non ti aprono all'altro, ti chiudono. Dici, ma io sono tranquillo, mi basto, funziono da solo. Non è così, perché credendo di bastare a te stesso, automaticamente tagli i ponti con l'altro e ti ritrovi sempre più solo. E poi ti renderai conto di essere incatenato e dire, sono solo, sono incatenato. Ma te le sei messe da solo le catene, ci sei arrivato da solo a essere solo. Pornografia, penso che questo se ne parli ormai tanto, eh? C'è un intervento sulla pornografia che ha fatto un annetto fa, credo, Don Alberto Ravagnani, che è un giovane sacerdote della diocesi di Milano, che su YouTube lo si può trovare, perché l'ha fatto proprio un contenuto da YouTube dove lo spiega ai ragazzi, ai ragazzine. Lui principalmente realizza contenuti per i ragazzi del suo oratorio, no? E lo spiega molto bene, perché è come la pornografia sia una contraddizione dell'intimità. La pornografia che cos'è? Vedere un atto sessuale finto. Perché è finto? Ma perché è chiaro che è finto. Non ci può essere amore quando lo scopo è quello di creare un contenuto che deve essere usufruito da qualcun altro. C'è finzione, c'è simulazione, c'è una certa tristezza. Non so nell'utilizzare se stessi nel realizzare una cosa del genere, ma di certo se uno ci pensa che c'è qualcuno che ha realizzato quella cosa e che tu riesci a vedere lì, ciò che penso io è un po' triste come cosa. È un po' triste vedere anche un corpo così svenduto, buttato lì, potremmo dire in pasto proprio ai cani. Altro punto è la violenza. Amore e violenza non vanno d'accordo. L'amore non si può rubare, non si può imporre, non si può strappare. E con questo io ci aggiungo anche l'istigazione, la provocazione, la seduzione, l'imposizione. Funzionano tutte con zione alla fine, visto? Tutte significano questo, cioè un fare violenza, togliere naturalità, naturalezza, inventiamo un po' sinonimi, parole nuove, ecco. Togliere la natura, snaturare la realtà dei fatti. Atteggiamenti provocanti che portano a strumentalizzarlo l'amore. Altro punto, l'immaturità, attenzione, non solo dei soggetti, non solo nel caso in cui ad approcciarsi al sesso e alla sessualità siano i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, no, l'immaturità è una cosa che ha a che fare con tutti, anche con i più adulti. L'amore è autentico quando è capace di dare frutto, quando è capace di non vergognarsi di se stesso e quindi di quello che potrebbe essere il suo stesso frutto. Ma se viene escluso a priori, viene strumentalizzato esclusivamente per il piacere e basta, non è la sua natura, è parte della sua natura. È come se indicassi io la punta dell'iceberg e dicessi quello è l'iceberg. No, l'iceberg in realtà sappiamo che si sviluppa sotto, quello che vedi è proprio la punta. Il piacere può essere la punta della sessualità, ma non è la sessualità. Così, facendo così, contraccettivi vari per esempio, tu stai limitando la sessualità, la stai rendendo piccola e abbastanza insignificante, perché se la sessualità si deve limitare al piacere è insignificante. C'è molto di più, c'è qualcosa di molto più grande. Così è piccolo, è irresponsabile, è immaturo. Insomma, questa parola chiave ci libera dalla superficialità nelle relazioni. Superficialità è una parola a cui tante volte non ci pensiamo, non la attenzioniamo del tutto, questa parola superficialità. Essere superficiali, che significa? Dice, vabbè, non è una cosa, è una cosa da niente. In realtà no, non è una cosa da niente essere superficiali, diventa un problema. Quando non si affronta bene una situazione, essere superficiale ti fa risultare perdente in quella situazione, qualunque sia il tuo ruolo attoriale. L'amore e la sessualità sono due cose strettamente legate, differentemente, come abbiamo detto, dalla sessualità con il peccato, che invece hanno ben poco a che fare. Amore e sessualità, sì. Sessualità e peccato, suo figlio e rufrate, non hanno niente che spartirsi. Ecco. Andando avanti, come vi ho detto, vorrei saltare al nono e decimo comandamento, che nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, versetto 17, è detto così: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Perché ho citato anche Deuteronomio 5:21? Adesso ve lo leggo e mi dite voi, lo stesso è un versetto anche questo, mi dite voi dov'è la differenza. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Vi siete accorti dov'è la differenza? Vi rileggo Esodo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava. Non vi siete accorti? Esodo prima parla della casa, poi mette un punto e poi mi dice la moglie, lo schiavo, la schiava, il bue, l'asino e le altre cose. Deuteronomio invece dice non desiderare la moglie del tuo prossimo e poi dice dopo il punto non desiderare la casa, il suo campo, il suo schiavo. Vedete la differenza della posizione della moglie, che in Esodo è considerata una degli oggetti di proprietà del padrone, come lo schiavo o come il bue o come qualsiasi altra cosa. Invece Deuteronomio già sembra cambiare l'ordine dei fattori, in questo caso il prodotto cambia. La prima cosa, semmai, è la moglie, che può essere proprietà, ma non certo in quel senso. Che noi possiamo dire mio marito, mia moglie, ma è diverso quando diciamo la mia automobile, o no? È una possessione assolutamente diversa. Fortunatamente al giorno d'oggi sono in pochi le culture che reputano il marito, cioè il marito proprietario della moglie. Qualcuno ancora c'è, sono pochi per fortuna. Desiderare, non desiderare, desiderare. Sapete desiderio da cosa viene, da cosa deriva? Sidio, mi pare, non...
Sì?
No, perché non ho avuto il tempo di cercarlo. De sidio, sidio, sideris. Sideris sarebbero le stelle. Desiderio, de dovrebbe essere... Perché mi devo impelagare in queste cose che poi non le so? La prossima volta me le preparo. Dovrebbe essere comunque un privativo. Significa... privo di stelle, dove stelle sono qualcosa di lontano e anche potremmo dire irraggiungibile. Ma soprassediamo su quello, perché ho cercato su Wikipedia, su internet, la classica ricerca, la parola desiderio. Che dice? Desiderio è uno stato di affezione dell'io consistente in un impulso volitivo diretto a un oggetto esterno, cioè in una parola è quello che il soggetto sente quando vuole qualcosa che non è se stesso, che è fuori da lui, un oggetto, ok? Comporta per l'io sensazioni a seconda della soddisfazione o meno del desiderio stesso, cioè a dire se riesce ad avere e allora è contento, se non riesce ad averlo è scontento. Questo è il desiderio. Il nono e decimo comandamento dicono un'unica parola che riguarda il cuore dell'essere umano. Il cuore. E attenzione, perché la domanda che viene spontanea è: ma perché un desiderio è considerato un peccato? Se è un desiderio, cioè non è un'azione. Non si parla di agire contro qualcuno, verso qualcuno. Perché è considerato una cosa sbagliata? Perché è peccato se non sto facendo un'azione malvagia verso qualcuno, come potrebbe essere uccidere, rubare, dire falsa testimonianza? Questo lo vedremo la prossima volta. No, perché? Cosa c'entra? Questa keyword apre uno dei tesori più grandi che abbiamo nel cuore, la nostra coscienza. L'avete mai sentito parlare? La prima volta mi ricordo che la ricordo perché era il grillo parlante di Pinocchio, la coscienza. Che cos'è questa coscienza? Penso che quella del grillo parlante sia una bellissima intuizione per spiegarlo ai bambini. Quando eravamo bambini abbiamo capito più o meno che cos'era la coscienza, al punto che poi quando l'abbiamo studiato già più o meno sapevamo su cosa ci si stava muovendo, Perché abbiamo conosciuto il grillo parlante. La coscienza ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo nel cuore, la coscienza. E questa parola chiave sblocca la serratura della coscienza, ha a che fare con la coscienza. Questa parola chiave ti libera dal fare le cose solo perché sei visto e possibilmente giudicato da qualcun altro. Ed è una cosa che ho ripetuto spesso, per chi se lo ricorda, cioè i pensieri, chi li vede? Cosa sto pensando in questo momento? Non lo sapete, eh? Non si vede. Dio lo vede. Dio sa cosa sto pensando io. Voi nessuno, neanche quelli che sono fuori da questa chiesa lo sanno che cosa sto pensando io o chiunque di noi in un determinato momento. Solo Dio. Questa parola ci libera proprio da questo, dal fare qualcosa solamente perché qualcuno se ne può accorgere, qualcuno come noi. Questa parola ci invita a prenderci cura del nostro pensiero, perché Dio scruta anche i nostri pensieri. Ve lo ricordate il Salmo? Dio ci guarda dentro. Dio sa cosa pensiamo, gli altri no, ma lasciali perdere gli altri. Preoccupati di me, dice Dio. Fa di tutto per piacere a me. Vivi tutta la tua vita per essere gradito ai miei occhi. Ora io dico, si può non desiderare? Si può spegnere il desiderio? È possibile. Spegnere il desiderio è possibile, però necessita di molto allenamento. Allora, non si tratta di non pensare, si tratta di non attivare il pensiero. Adesso vi racconto un fattarello per spiegare questa frase. C'erano due monaci, un maestro e un novizio, che dovevano fare un tragitto a piedi. Durante tutto il tragitto, ovviamente, i monaci stavano in silenzio e pregavano. Si trovano a dover passare a guado un fiume. Sulla sponda del fiume trovano una fanciulla. Sono andato appositamente a cercare la fotografia di Emma Watson perché mi piace, ve lo dico però, francamente, no? Trovano questa fanciulla sulla riva del fiume che non riusciva ad attraversare a guado il corso d'acqua. Il novizio neanche la guarda e passa avanti, perché ai monaci era vietato avere a che fare con una donna. Il maestro invece se la piglia in braccio, la porta dall'altra parte, quindi la fa attraversare, e poi i tre continuano, la ragazza per i fatti suoi e i due monaci continuano il loro cammino. Cammina che ti cammina, la sera, quando arrivarono a destinazione, il novizio rimproverò il maestro. Maestro, perché? Perché avete preso in braccio quella ragazza quando a noi monaci è vietato avere a che fare con le donne? E il maestro rispose: io l'ho presa in braccio e le ho fatto attraversare il fiume. Tu invece te la stai portando da quando era da quella riva fino a ora. Questo significa attivare il pensiero, strutturare, organizzare, dare forma, non pensare, ma fa sì che non si attivino tutte queste altre cose dopo il pensare. mi viene un pensiero cattivo in testa, spegnilo. Lo so che non è facile, però con l'allenamento si può fare. Non è impossibile. Spegnilo subito, perché da un pensiero, poi c'è un altro pensiero, poi un altro pensiero, e diventa una valanga, come la pallina di neve che comincia a scendere e si tira sempre più neve, così nascono le valanghe. Attivare il pensiero è questo, e questa è la deriva del pensiero, quando non siamo più noi a controllare il nostro pensiero, ma è il nostro pensiero che controlla noi, e lì ci sono i problemi. Quando i desideri prendono una brutta piega, diventano invidia. E l'invidia è il sentimento di chi ha, ma non gode di ciò che ha. Sono andato a cercarmi questa frase di Baudelaire. Baudelaire è quello che ricordiamo per i fiori del male. L'invidia è il sentimento di chi ha senza godere. Lui dice, insieme all'accrescersi del desiderio, cresce anche la consapevolezza del limite di questo desiderio che tutti sembra divorare in una soddisfazione mai sazia, sempre capace di rinnovarsi, dimostrando in questo modo la propria sostanziale incompletezza. Che significa? Significa che poi il classico da cosa nasce cosa parte da là. Se tu desideri, ma allo stesso tempo ti rendi conto, ti rendi conto del limite del tuo desiderio, tu finirai per desiderare sempre di più e poi ti stancherà quello che avrai e cercherai sempre altro, e poi ti stancherà anche quello e cercherai sempre altro. Quanti di voi si drogano sanno che funziona così, no? Sto scherzando ovviamente, ma il funzionamento è quello, no? Tu hai, poi vuoi di più e cerchi di più, appena hai di più vuoi ancora di più. E sappiamo bene che un tunnel senza fine è un cane che si morde la coda. Questa parola chiave ci salva dalla bramosia, dalla spudoratezza, dall'avarizia, dall'invidia, e ci conduce alla purezza di cuore. La purezza di cuore esiste, non solo nelle favole, esiste anche nella realtà. Ma c'è un desiderio. Vediamo se lo indovinate. Se lo indovinate, chiudo qua. Qual è quel desiderio che invece è degno di essere desiderato? Il desiderio di Dio. Perché non chiude il cuore dell'uomo, ma anzi è l'unico desiderio che lo apre. Grazie.